Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera cari ascoltatori di Radio Maria. Oggi con la Domenica delle Palme ha inizio la settimana santa, la settimana più importante dell'anno liturgico, centro di tutta la nostra vita, dove riviviamo la passione, la morte e la resurrezione di nostro Signore Gesù Cristo, è il centro, il cardine di tutta la nostra vita, di ciò che riaccade tutte le domeniche, tutte le sante messe, ciò che dà speranza, luce alle nostre giornate. E ho scelto questa sera da meditare insieme con voi, da leggere insieme con voi, da pregare insieme con voi il Salmo 117 che la liturgia ci fa recitare nella Domenica delle Palme e anche comunque normalmente nella seconda domenica del Salterio. Questo Salmo ci fa rivivere i sentimenti più profondi dei profeti, dei santi, ma di tutto i sentimenti più profondi di Cristo, i pensieri di Cristo. Oggi anche vedremo come leggere questo Salmo alla luce dell'interpretazione che Gesù stesso ne ha data. Quindi è un Salmo molto particolare perché nel Nuovo Testamento è riportata l'interpretazione che Gesù fa di questo Salmo e di come lui lo applica alla sua vita. E poi vedremo che evidentemente così è rimasto così impresso nell'anima, nella mente degli apostoli, che poi loro lo reinterpretano alla luce di quello che il Signore ha insegnato loro. Quindi è un salmo profondamente cristologico. Innanzitutto lo leggiamo insieme, Salmo 117, così che possa essere come preghiera, ci ponga in un atteggiamento di preghiera, di memoria all'inizio di questa settimana santa. Questo Salmo possa accompagnarci in questi giorni nella nostra meditazione, nel nostro silenzio, nella nostra preghiera. Celebrate il Signore perché è buono, perché eterna è la sua misericordia. Dica Israele che egli è buono, eterna è la sua misericordia. Lo dica la casa di Aronne, eterna è la sua misericordia. Lo dica chi teme Dio, eterna è la sua misericordia. Nell'angoscia ho gridato al Signore, mi ha risposto il Signore e mi ha tratto in salvo. Il Signore è con me, non ho timore. Che cosa può farmi l'uomo? Il Signore è con me, mi aiuto. Sfiderò i miei nemici. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti. Tutti i popoli mi hanno circondato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi hanno circondato come api, come fuoco che divampa tra le spine, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi hanno spinto con forza per farmi cadere, ma il Signore è stato mio aiuto. Mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza. Grida di giubilo e di vittoria nelle tende dei giusti. La destra del Signore ha fatto meraviglie, La destra del Signore si è innalzata, la destra del Signore ha fatto meraviglie. Non morirò, resterò in vita e annunzierò le opere del Signore. Il Signore mi ha provato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte. Apritemi le porte della giustizia. Voglio entrarvi a rendere grazie al Signore. È questa la porta del Signore. Per essa entrano i giusti. Ti rendo grazie perché mi hai esaudito, perché sei stato la mia salvezza. La pietra scartata dai costruttori è diventata testata d'angolo. Ecco l'opera del Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno fatto dal Signore. Rallegriamoci ed esultiamo in esso. Dona, Signore, la tua salvezza. Dona, Signore, la tua vittoria. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vi benediciamo dalla casa del Signore. Dio, il Signore, è nostra luce. Ordinate il corteo con rami frondosi fino ai lati dell'altare. Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie. Sei il mio Dio e ti esalto. Celebrate il Signore perché è buono, perché eterna è la sua misericordia. Più che mai attuale per la Domenica delle Palme, questa processione, questo corteo con rami di palme, di ulivo, in cui cantiamo benedetto colui che viene nel nome del Signore. Lo abbiamo vissuto nella liturgia questa mattina. E dicevo, questo salmo esprime i sentimenti più profondi di Cristo, la sua fede totale nel Padre, la certezza che il Signore è buono. Celebrate il Signore perché è buono, perché eterna è la sua misericordia. E dicevo, cercheremo di interpretare questo salmo alla luce della lettura che ne ha fatto Gesù. Gesù fa suoi i sentimenti vissuti dai profeti, i sentimenti che hanno vissuto nella fede dell'Altissimo, ma li porta a perfezione, li porta a compimento. E dove Gesù cita questo salmo è la parabola dei vignaioli omicidi. Ascoltate un'altra parabola. C'era un padrone che piantò una vigna, che la circondò con una siepe, gli scavò un frantoio, gli costruì una torre, poi la affidò a dei vignaioli e se ne andò. Ecco, il Signore è buono. Il Signore si prende cura di noi nella creazione, ci ha donato la terra, ci ha donato il cielo. Oggi a Torino, ieri sera è venuto il vento, era perciò oggi abbiamo vissuto una giornata bellissima, molto limpida, si vedevano dai viali tutte le montagne innevate, cosa che non accade spesso perché l'inquinamento o la foschia è oscura e obnubila alla vista. Insomma, si poteva contemplare la bontà del Signore. Ecco però che compare il male. Quando fu il tempo dei frutti, il padrone, il padre, mandò i suoi servi da quei vignaioli a ritirare il raccolto. Dunque, il Padre ci dona la vita gratuitamente, ce l'affida e dona a ciascuno di noi un compito: chi di sposarsi, chi di servirlo in una completa consacrazione a Dio, chi in un lavoro, chi in un altro, chi nel fare il papà, chi la mamma, chi l'insegnante, chi il medico, chi l'ingegnere. E abbiamo tanti lavori, tante vocazioni, ma tutti siamo chiamati a servire il Signore. Il Signore ci attende alla fine della nostra vita per raccogliere i frutti del nostro servizio. Se facciamo la volontà di Dio, allora la nostra vita si riempie di frutti buoni. Se invece disprezziamo la volontà di Dio seguendo i nostri capricci, ecco, sprechiamo la nostra vita. E dunque il Padre manda questi vignaioli, cioè manda i suoi servi. I suoi servi sono i profeti, sono gli uomini di Dio, sono i santi. E che cosa fanno i vignaioli? Ma quei vignaioli presero i servi e uno lo bastonarono, l'altro lo uccisero, l'altro lo lapidarono. Ecco il cuore dei profeti, che vivono l'angoscia per essere ingiustamente perseguitati dagli uomini. I vignaioli, presi dalla brama di possesso, vogliono tenere per sé il raccolto. La nostra vita ci è stata donata e noi dovremmo restituirla al Signore, non la possediamo. Ma il profeta vive questa persecuzione profondamente in preghiera. Nell'angoscia ho gridato al Signore, mi ha risposto il Signore e mi ha tratto in salvo. Molto bello questo versetto, perché proprio nei momenti di debolezza e di angoscia che noi impariamo che non possiamo confidare se non nel Signore. E la grande fede del salmista è la grande fede del Signore. Il Signore è con me, non ho timore, che cosa può farmi l'uomo? Il Signore è con me, mi aiuto, sfiderò i miei nemici, la certezza di Gesù di essere sempre con il Padre. Io non sono mai solo, il Padre mio è sempre con me. Questo consiglio bellissimo: è meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. Dagli uomini inevitabilmente abbiamo delusioni, perché sono deboli, fragili, peccatori, instabili. Solo Dio è stabile nell'amore. Allora è meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti. Quante volte ci aspettiamo da qualcuno che risolva i problemi della nostra vita e poi rimaniamo delusi. Ecco, ma è meglio rifugiarsi nel Signore. E il giusto che segue Dio viene perseguitato. Quei vignaioli presero i servi e uno lo bastonarono, l'altro lo uccisero e l'altro lo lapidarono. Tutti i popoli mi hanno circondato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi hanno circondato, mi hanno cerchiato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Com'è importante questa parola di Dio che ci raggiunge oggi. Non possiamo vincere il male con le nostre forze. Questa immagine di tutti i popoli che circondano, il giusto, mi hanno circondato come api, come fuoco che divampa tra le spine. È l'immagine della potenza del male, dell'oscurità del male, contro cui che cosa possiamo fare noi? Abbiamo bisogno della forza di Dio, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, ma il Signore è stato il mio aiuto, la tentazione. Se tu sei il figlio di Dio, scendi dalla croce e ti crederemo. Pietro imbraccia la spada per evitare l'arresto dell'amato maestro. E Gesù gli dice: rimetti la spada del fodero. Basterebbe una mia preghiera, una mia sola parola al Padre, e verrebbero a difendermi, non tu Pietro, ma 12 legioni di angeli. Ma Gesù rinuncia a usare la sua potenza divina per diventare povero come noi e affidarsi nelle mani del Padre e vincere il male con il bene. Mia forza e mio canto è il Signore, Egli è stato la mia salvezza. Questi erano i sentimenti e i pensieri di Cristo mentre era circondato da uomini che volevano uccidere. Di ucciderlo, mia forza e mio canto è il Signore, Egli è stato la mia salvezza. Il Salmo ripete come un ritornello: celebrate il Signore perché è buono, il Padre è buono, il male degli uomini non intacca la bontà del Padre. Che cosa fanno questi servi? Cosa fanno i vignaioli? Ai servi mandati dal padre, i profeti, uno lo bastonarono, l'altro lo uccisero, l'altro lo lapidarono. Ma il padre non diventa cattivo, non si vuole vendicare. Cosa fa? Non rompe l'alleanza con i servi, con i vignaioli, e di nuovo manda altri servi, più numerosi dei primi. Ma quelli si comportarono allo stesso modo. Che cosa inaudita! Un padrone che ha mandato vari servi e i vignaioli li hanno uccisi, li hanno lapidati, li hanno perseguitati. Alla fine, da quei vignaioli cattivi decide di mandare il proprio figlio. Da ultimo, mandò il proprio figlio. San Marco dice nel Vangelo: il figlio prediletto, dicendo: avranno rispetto di mio figlio. Ma quei vignaioli, visto il figlio, dissero tra sé: costui è l'erede, venite, uccidiamolo. Avremo noi l'eredità. Avendo rifiutato i profeti, avendo rifiutato la parola di Dio, il loro cuore si indurisce ancora di più e non solo vogliono gli interessi del raccolto, ma vogliono accaparrarsi tutta la vigna, diventare loro i padroni della vita, i padroni della terra, per prendere tutto il capitale, non solo gli interessi, per accaparrarsi la proprietà. E preso, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Ben ritrovati, cari amici, per chi si fosse da poco collegato, stiamo meditando per la Domenica delle Palme il Salmo 117. Riassumiamo brevemente il cammino che abbiamo fatto finora. Il Salmo canta la bontà del Signore, la bontà del Padre, celebrate il Signore perché è buono. E stiamo leggendo questo Salmo alla luce dell'interpretazione che Gesù stesso ne dà, la parabola dei vignaioli omicidi. Il Padre è buono e quindi pianta una vigna, la circonda con una siepe, vi scava un frantoio, vi costruisce una torre e poi l'affida ai vignaioli. Quando però manda i servi per raccogliere i frutti, i servi, i profeti, questi vignaioli, uno lo bastonano, l'altro lo uccidono, l'altro lo lapidano. Questo salmo ci fa rivivere il sentimento dei profeti ingiustamente perseguitati, sentimento che è stato anche di Cristo con la massima profondità, perché Gesù stesso ce lo dice, il padre a un certo punto manda il figlio, ma quei vignaioli, visto il figlio, dissero tra sé, costui è l'erede, venite, uccidiamolo. E avremo noi l'eredità. Ecco la settimana santa. Che presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Lo cacciarono fuori. Tu non sei dei nostri. Non ti riconosciamo. Non vieni da Dio. Sei un impostore. Quando dunque verrà il padrone della vigna? Che farà a quei vignaioli? Gli rispondono: farà morire miseramente quei malvagi e darà la vigna ad altri vignaioli che gli consegneranno i frutti a suo tempo. I vignaioli giusti, i vignaioli che accolgono il figlio, sono coloro che sanno che la loro vita non è nelle mani. Ora, ad esempio, un ragazzo si sposa e prima andava in discoteca, andava a giocare a tennis, aveva tutte le sere libere, adesso ha un figlio da curare, non può uscire tutte le sere, non può fare della sua vita quello che vuole. Gli è stato affidato un compito, la bellezza di vivere la paternità. Allora, sa di appartenere a Dio, il padre si deve occupare del figlio e questo è il compito. E allora, se uno ha la vocazione religiosa, servire il Signore, servire gli altri nella carità, aiutare i fratelli. Ecco, questi sono i frutti della vite, sono tutte le opere buone, spendere la nostra vita per prenderci cura dei fratelli che il Signore ci mette accanto e ci fa incontrare. Ecco che a questo punto Gesù dice, ecco, beh, avete capito bene la vigna, no? Il padrone darà la vigna ad altri, vignaioli che gli consegneranno i frutti a suo tempo. Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture la pietra che i costruttori hanno scartata è diventata testata d'angolo? Dal Signore è stato fatto questo ed è mirabile agli occhi nostri? Perciò io vi dico, vi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che la farà fruttificare. Udite queste parabole, i sommi sacerdoti e i farisei capirono che parlava di loro e cercavano di catturarlo. Avevano paura della folla che lo considerava un profeta. E quindi è Gesù stesso che, interpretando in questa breve parabola, riassumendo tutta la storia di Israele, riassumendo tutta la Bibbia, la creazione, Dio che si prende cura, Dio che crea il mondo, che crea le piante, gli animali, gli uomini e lo affida all'uomo. E poi Dio che manda i suoi profeti, ma che vengono maltrattati e uccisi. E infine manda il figlio, che fa la stessa fine dei profeti che l'hanno preceduto. Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture la pietra che i costruttori hanno scartata, che è diventata testata d'angolo. Ecco, la coscienza divina di Cristo applica a se stesso questo salmo. Ed è certo che il Padre non lo abbandonerà. La pietra scartata dai costruttori è diventata testata d'angolo. E il Salmo si chiude in maniera trionfale. Questo è il giorno fatto dal Signore, rallegriamoci ed esultiamo in esso, perché la vittoria di Dio consiste nel consegnarsi ai malvagi. In questa consegna, nel rispondere al male con il bene, salvare l'umanità. In questa umiltà infinita di Gesù, che rinuncia a usare le legioni di angeli, si consegna nelle mani di ingiusti ed empi, condannato con ingiusta sentenza, ma proprio per questo, in virtù della sua umiltà, viene esaltato, obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio lo ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra. Ecco, ma questa lettura del Salmo colpì profondamente gli apostoli, che videro il loro maestro ucciso e cacciato fuori dalla città, e capirono che questo era il loro stesso destino, che chi vuole seguire Cristo non può evitare di fare l'esperienza di essere cacciato fuori, di essere scartato. Noi abbiamo l'episodio del cieco guarito miracolosamente da Gesù nel Vangelo di Giovanni, poi la testimonianza che il cieco dà davanti alle guardie, ai sommi sacerdoti che lo interrogano: chi ti ha fatto questo nel giorno di sabato? E lui: non lo so, però prima non ci vedevo, adesso ci vedo. Alla fine il Vangelo di Giovanni dice: lo cacciarono fuori. Quando viene cacciato fuori, allora rincontra Gesù. E in questo incontro personale con Gesù capisce che la sua vita rinizia. Però il cieco, per incontrare Gesù fino in fondo, ha dovuto accettare di dare testimonianza davanti agli uomini, non avere paura di essere cacciato fuori. In questo essere cacciato fuori, Gesù fuori dalla città, crocifisso dalla città, scartato, ecco che dalla croce nasce la Chiesa. E allora gli apostoli Pietro e Giovanni, negli Atti capitolo 4, ecco, iniziano l'annuncio della resurrezione di Cristo, e Pietro rimette in piedi un paralitico che è lì a chiedere l'elemosina alla porta del Tempio. Poi Giovanni e Pietro vengono arrestati e gli viene chiesto: con quale potere, in nome di chi avete fatto questo miracolo? Allora Pietro, pieno di Spirito Santo, disse loro: capi del popolo e anziani, visto che oggi veniamo interrogati sul beneficio recato ad un uomo infermo in qual modo egli abbia ottenuto la salute, la cosa sia nota a tutti voi e a tutto il popolo di Israele. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi sano e salvo. Questo Gesù è la pietra che, scartata da voi costruttori, è diventata testata d'angolo. In nessun altro c'è salvezza. Non vi è infatti altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale è stabilito che possiamo essere salvati. Allora vedete che Pietro, pieno di Spirito Santo, e solo nello Spirito Santo noi possiamo comprendere le scritture, Pietro che era stato istruito da Gesù e Gesù aveva mostrato agli apostoli che era lui la pietra scartata dai costruttori che diveniva testata d'angolo, che sarebbe diventata testata d'angolo. Ed era nel racconto che abbiamo ascoltato dei vignaioli omicidi. E quindi questa lettura cristologica che la Chiesa ci fa fare dei salmi non è un'invenzione della Chiesa, dei padri della Chiesa, no, è Gesù stesso che ha insegnato a leggere così i salmi agli apostoli. Forse questa frase, la pietra scartata dai costruttori è diventata testata d'angolo, Gesù l'avrà detta altre volte ai discepoli. Loro non avranno capito allora, ma poi, dopo che Gesù viene ucciso e risorge, ecco, e allora tutto si illumina, tant'è vero che Pietro, per rispondere a coloro che lo accusavano, gli ci rendevano conto del suo operato, rispose: questo Gesù è la pietra che, scartata da voi costruttori, è diventata testata d'angolo. Pietro, un pescatore ignorante che non ha studiato, in virtù dello Spirito Santo, rilegge come Gesù la storia del popolo di Israele e la rivive lui stesso, però. Perché lui stesso, insieme a Giovanni, era stato gettato in carcere perché testimoniava Cristo. Era lì davanti ai capi del popolo e agli anziani che stava dando testimonianza, come il cieco nato. La pietra che è scartata da voi costruttori è diventata che è stata d'angolo. Ecco com'è importante per noi immedesimarci in questo. Non avere paura di essere scartati dagli uomini. Non cercare il favore degli uomini. Il Salmo 117 è proprio tutto in questa direzione. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare negli uomini. Se cerchiamo all'inizio del Vangelo di Giovanni, Gesù dice proprio questo: come potete avere fede voi, che cercate gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da Dio solo? Come potete avere fede voi che ponete le vostre speranze negli uomini, nel marito, nella moglie, però poi dopo rimanete delusi e vi arrabbiate, nei figli, e poi rimanete delusi e arrabbiate, nelle persone che hanno un potere, un ruolo dentro la società, sul posto di lavoro, e poi rimanete delusi e vi arrabbiate. No, rimettete la vostra speranza nel Signore. Un altro passo biblico dice: maledetto l'uomo confida nell'uomo. Perché? Perché non potrà che rimanere deluso. Allora, se noi cerchiamo la gloria degli uomini, il riconoscimento degli uomini, noi non ci incamminiamo sulla strada della vera fede, sulla strada di Gesù, che invece, figlia del Padre, non ha paura di dire la verità. Chi mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli, ma chi mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Il coraggio di dire la verità, di testimoniare la verità senza paura di essere scartati, ma questa paura di non essere scartati, da cosa ci può venire? Se non dalla forza della grazia di Dio che ci sostiene. Nel nome del Signore li ho sconfitti, mi avevano spinto con forza per farmi cadere, ma il Signore mi è stato di aiuto. Mi hanno circondati come api, come fuoco che divampa tra le spine, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata testata d'angolo. Adesso facciamo un'altra breve pausa perché queste parole possano sedimentarsi nel nostro cuore e poi vediamo come questa esperienza di essere cacciati fuori, di essere scartati dai costruttori in Cristo può diventare esperienza di diventare anche noi delle pietre sulla pietra d'angolo che però diventano pietre che sostengono altri, diventano pietre parte della costruzione della Chiesa, perché la pietra scartata dai costruttori è Cristo su cui tutto si fonda, ma Pietro, anche lui è pietra su cui si costruisce la Chiesa, il principe degli apostoli. E San Pietro poi dice a tutti i fedeli, a tutti i battezzati, voi siete pietre vive nell'edificazione della Santa Chiesa. Cari fratelli, in questa Domenica delle Palme, inizio della Settimana Santa, ho proposto nella mia e alla vostra attenzione, proposto alla nostra meditazione questa frase del Salmo 117, la pietra scartata dai costruttori è diventata testata d'angolo, ma coloro che sono stati scartati, gli apostoli e i profeti, sono diventati il fondamento della Chiesa. Coloro che non cercano la gloria degli uomini, ma solo quella di Dio, la gloria che non passa, quella duratura, vengono scartati dagli uomini per la loro condotta di vita, ma diventano pietre angolari nella costruzione del regno di Dio. E voglio portare un esempio imminente di questo attraverso un episodio della vita di San Benedetto, che ci viene raccontata nel secondo libro dei dialoghi di Gregorio Magno. Dunque, San Benedetto si è già ritirato a vita eremitica e per la sua santità si diffonde la sua fama all'intorno. Molta gente viene a sapere della sua condotta di vita irreprensibile. Cosa accadde? Che venne a morire l'abate di un monastero che stava là vicino. E tutta la comunità si recò da Benedetto e lo pregò con insistenza di assumerne lui il governo. A lungo rifiutò e rimandò questo invito, dicendo che il suo e il loro modo di vita non potevano andare d'accordo. Ma infine si fece convincere dall'insistenza e dette l'assenso. Dunque San Benedetto resiste a questa richiesta di questi monaci, perché riteneva che il suo modo di vivere non si adattava a quello di questi monaci, erano modi di vivere troppo differenti. E cosa accade? Che lui comincia, a seguito dell'insistenza di questi monaci, a esercitare l'ufficio di abate, guardando, vigilando che i monaci seguissero la regola e non permetteva a nessuno di deviare dalla retta via comportandosi illecitamente, come quelli erano prima soliti fare, cioè dicevano che volevano fare i monaci, ma poi conducevano nei fatti una vita come gli altri, o forse peggio. Allora quei monaci di cui egli si era preso cura, come sconvolti dalla follia, prima cominciarono ad accusarsi tra di loro di aver insistito per avere Benedetto come abate. Ha detto: cosa abbiamo fatto? Chiamare questo uomo che con il suo comportamento rimprovera il nostro, dato che la sua rettitudine era incompatibile con la loro perversità, come dice il libro della Sapienza. Tramiamo contro il giusto perché ci è insopportabile il suo modo di vivere. Infatti, poi, vedendo che sotto di lui non potevano più comportarsi regolarmente, si dolevano di dover abbandonare le abitudini consuete. E siccome è difficile per una mentalità ormai invecchiata costringersi a pensare in un modo nuovo, così come chi è di cattivi costumi dà sempre fastidio a chi si comporta rettamente, si sedettero a ricercare il modo di ucciderlo, proprio quello che accade a Gesù. La sua santità, la sua verità era insopportabile ai loro occhi perché mostrava la falsità. Decisero perciò di avvelenargli il vino. E cosa fanno? Gli porgono il calice, perché nella tradizione monastica si porge il calice in segno di comunione. Porgono il calice all'abate, che siede a mensa perché lo benedisse. Benedetto tracciò un segno di croce con la mano distesa e la caraffa, che pure era a una certa distanza da lui, si ruppe e cadde in frantumi, come se l'avesse colpita con una pietra invece che segnata con la croce. Allora, questo segno di comunione, il calice, pensate il bacio di Giuda, segno di comunione, che però è segno di tradimento. Così questo calice dato, però avvelenato. L'uomo di Dio comprese subito che la caraffa aveva contenuto una pozione mortale, dato che non aveva potuto sopportare il segno della vita, il segno della croce. Subito si alzò e, composto nel viso e tranquillo nello spirito, ecco il miracolo della santità. Non è usuale, è difficilissimo di fronte a qualcuno che ti vuole avvelenare, che ti vuole uccidere, rimanere tranquilli, non adirarsi, non desiderare la vendetta. Questo ce l'ha insegnato solo Cristo, e San Benedetto, che ha vissuto nell'eremo, isolato, ha vinto la lotta contro le tentazioni, rimane tranquillo. San Benedetto convocò i monaci e parlò così: Dio Onnipotente abbia misericordia di voi, fratelli. Perché avete voluto agire in questo modo contro di me? Non vi avevo detto prima che il mio modo di vita non si accorda con il vostro? Andate perciò a cercarvi un abate adatto a voi, perché dopo questo incidente non potete più avere me. Ecco che San Benedetto viene scartato da questi monaci che dicevano di voler fare i monaci, ma poi volevano vivere come tutti gli altri, o forse peggio. Scartato, cosa fa San Benedetto? Tornò al luogo dell'amata solitudine e abitò solo con se stesso sotto gli occhi di colui che dall'alto vede tutto. Quando veniamo ingiustamente scacciati, se ci scacciano perché trattiamo male qualcuno, ma quando veniamo ingiustamente scacciati, perché vogliamo vivere una condotta di vita migliore, perché veniamo abbandonati, possiamo coltivare nel nostro cuore il risentimento, l'acidità, il desiderio di vendetta. Possiamo essere abituati da pensieri di rivalsa, oppure, come San Benedetto, vedere in questa situazione un'occasione di rivivere quello che ha vissuto Cristo, quello che hanno vissuto i profeti, quello che hanno vissuto gli apostoli, quello che hanno vissuto i santi, e scoprire la bellezza dello stare davanti a Dio, l'amata solitudine. Perché è amata la solitudine per Benedetto? Abitò solo con se stesso, sotto gli occhi di colui che dall'alto vede tutto. Ecco, la certezza della fede. San Benedetto poteva dire: beh, mi posso accordare a questo modo di vivere di questi monaci contro la regola, così questi, come abate, mi esalteranno. Invece ha preferito seguire Gesù, essere scacciato, ma in questo essere scacciato sperimentare su di sé lo sguardo di Dio. Sapere che nella sua solitudine non è da solo. Invece che stare in mezzo a persone che continuavano a distrarlo dalla contemplazione di Dio, dall'amore di Dio, ha preferito piuttosto abitare con se stesso. Se avesse cercato di correggerli, dopo che avevano cercato di ucciderlo, forse, commenta Gregorio Magno, si sarebbe smarrito lui, senza ritrovare quelli. Ogni volta infatti che ci facciamo trascinare troppo fuori da noi stessi, per le preoccupazioni, perché agitati dai pensieri, continuiamo a essere noi, ma non siamo più noi, ma non siamo più con noi, perché perdendo di vista noi stessi ci disperdiamo qua e là. È come i vignaioli omicidi, presi dalla cupidigia delle cose, presi dalla cupidigia del raccolto, volendosi impossessare della vigna, decidono di uccidere il figlio. E infine Gregorio Magno dice: quest'uomo venerabile, San Benedetto, ha abitato sempre con se stesso, perché è stato sempre attento a se stesso, sapendo di essere sempre sotto l'occhio del Creatore, e assiduo nell'esame di se stesso. Ecco l'importanza dell'esame di coscienza che i monaci fanno 2 volte al giorno, assiduo nell'esame di se stesso: che cosa ho fatto della mia vita? Che cosa ho fatto della mia giornata? L'ho spesa per la cura dei miei fratelli o l'ho usata per ferire gli altri, per vendicarmi delle ferite subite? Assiduo nell'esame di se stesso non ha permesso all'occhio della mente di vagare fuori di sé. E guardate che è proprio il Salmo. Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. La mia fiducia è nel Signore. E tutto questo ritirarsi di San Benedetto nella preghiera, di rifugiarsi nella preghiera, non è forse contro la missione, contro l'invito di Gesù di portare a tutte le genti il Vangelo? No. Perché poi vedremo. Cioè, vedremo chi legge la vita di San Benedetto scritta da Gregorio Magno, ma chi legge le vite dei santi scopre che questi uomini che si ritirano nella preghiera, una preghiera vera, la preghiera santa, la preghiera della Chiesa, poi abitati dalla parola di Dio, diventano luce per gli altri. Perché una lucerna non può rimanere nascosta. E così San Benedetto poi diventa meta scartata da questi monaci malvagi, diventa rifugio per altri che volevano veramente convertirsi, persone che venivano da una vita disordinata, da una vita di violenza, una vita di cupidigia, incontrando la sua santità, si mettono sotto la sua obbedienza e San Benedetto fonderà tanti monasteri che poi lo sappiamo bene come il monachesimo benedettino ha trasformato la vita di tutta l'Europa da luogo di violenza, di rapina, di devastazione, in una terra, in un giardino coltivato, in una terra di civiltà. Allora la pietra scartata dai costruttori è diventata testata d'angolo. Non dobbiamo avere paura quando veniamo scartati perché perseguiamo Gesù, perché seguiamo Gesù, perché perseguiamo il bene. Ma rimanendo sotto lo sguardo di Dio, rifugiandoci nella preghiera, avere la pazienza di diventare anche noi una pietra su quale gli altri si possano appoggiare, perché noi ci appoggiamo a Cristo, la pietra scartata dai costruttori è diventata testata d'angolo, è una meraviglia ai nostri occhi. Ed è una meraviglia ai nostri occhi vedere che quando ci ritiriamo nel silenzio, nella preghiera, nell'ascolto della parola di Dio, poi, in effetti, diventiamo un punto di speranza, un luogo di appoggio per i fratelli che incontriamo sul nostro cammino. Bene, siamo giunti alla fine di questa prima parte della nostra trasmissione. Adesso apriamo i microfoni di Radio Maria alle vostre domande. Faremo una pausa di musica per darvi il tempo di poter chiamare. Potete fare le domande su il Salmo che abbiamo meditato, il Salmo 117, ma la nostra meditazione ha voluto aiutarci ad entrare nella settimana santa, la settimana più importante dell'anno, attraverso la meditazione soprattutto di questo versetto: la pietra scartata dai costruttori è diventata testata d'angolo. E quindi potete fare delle brevi testimonianze, oppure, più importante, fare delle domande e attraverso questo dialogo che facciamo tra di noi aiutarci a vivere meglio la settimana santa, anche se avete delle domande su questo, su come vivere la settimana santa, potete farlo, domande su questo tema, così che ci aiutiamo insieme. Pronto?
Sì, buonasera padre. Io
Buonasera.
non ho sentito tutta la trasmissione, ho sentito solo l'ultima parte perché non potevo accendere la radio. Lei stava parlando di San Benedetto, ha parlato di acidità, di rancore, ma certe volte padre, quando si fa tanto bene ad una persona e questa persona è molto ingrata verso di noi, ci viene un po' di dispiacere, magari penso è peccato questo, non bisogna farlo, dicono Ave Maria, però ogni tanto ritorno, voglio dire è un peccato grave questo, ma se uno lo sa che fa peccato, però non vorrebbe avere questo sentimento.
Bene, allora ti ringrazio molto della tua domanda, perché è una domanda che hanno in tanti, è una domanda che mi sento fare negli incontri che faccio personali, nelle confessioni, anche negli incontri pubblici. Se noi abbiamo fatto del bene a una persona e questa ci risponde con il male, è naturale che in noi nascano dei sentimenti di ira, di risentimento, di tristezza. Allora, chiariamo una cosa molto importante. I sentimenti che nascono in noi, a prescindere dalla nostra volontà, e i pensieri che nascono in noi, a prescindere dalla nostra volontà, non sono mai peccato. Il peccato è se noi coltiviamo questi sentimenti. Allora mi viene il risentimento e io ho un piccolo fuoco nella mia anima di risentimento, di rabbia, di ira e inizio a pensare tra me, ecco, adesso vado lì e gliene dico quattro. Oppure dico, bene, adesso parlo con questa mia amica. E dico veramente chi è questa persona che è un malvagio che mi ha trattato male. E questo piccolo fuoco che avevamo all'inizio di ira e di risentimento cresce. Poi parliamo male di questa persona con l'amica. Ecco che il fuoco divampa e diventa un incendio. Invece, se questo risentimento che è dentro di noi, noi cerchiamo di dimenticarci. Tu hai detto, mi nasce questo risentimento, dico un Ave Maria. Ecco, questa è la strada giusta. Se hai un sentimento di rabbia e dici un Ave Maria per quella persona, usi questo sentimento per fare un'azione buona, la preghiera. Allora non commetti peccato. E siccome quando ci vengono inferte ferite profonde, perché sono ferite causate da persone a cui vogliamo molto bene, soprattutto quando sono amici intimi o familiari, allora queste ferite possono, come dire, suppurare pus anche per anni e anni. Ma se noi tutte le volte che insorge questo sentimento, questo dolore, noi diciamo anche questa semplice preghiera, o Dio vieni a salvarmi, Signore vieni presto in mio aiuto. Se noi meditiamo, e qui veramente entriamo nell'importanza della settimana santa, meditiamo Gesù. Abbiamo letto il Vangelo di Giovanni durante le messe di questa settimana e rimaniamo stupiti da vedere che Gesù è lì che discute, circondato dalle persone che vogliono ucciderlo, persone a cui lui ha fatto solo del bene. Vogliono ucciderlo e lui rimane tranquillo e sereno, discutendo con loro e mostrandogli l'irrazionalità e l'ingiustizia della loro posizione. Ma questo non è possibile agli uomini. Ci vuole una santità che viene da Dio. Ma è proprio qua, quando noi, quando al bene che facciamo siamo ricambiati col male, se noi, come San Benedetto, invece che coltivare, questo sì è peccato, coltivare la nostra rabbia, il nostro risentimento, la nostra tristezza, abitiamo sotto lo sguardo di Dio. Ci rifugiamo nella preghiera, contempliamo tutti i doni che Dio ci fa ogni giorno, perché proprio questo è il gioco del diavolo. Ci fa ricordare di quelli che ci hanno trattato male, così che noi ci dimentichiamo di chi ci ha trattato bene, ad esempio magari dei nostri genitori che per anni e anni ci hanno gratuitamente sostenuti e aiutati, e noi ce lo dimentichiamo. Dimentichiamo il sole, la terra, il mangiare, la comunità, i tantissimi doni che il Signore ci dà, e il nostro cuore si inacidisce. Diventiamo risentiti, tristi, arrabbiati. Ecco, mentre invece se abitiamo sotto lo sguardo di Dio, scopriamo quanto Dio ci ama, scopriamo che Gesù ha vissuto queste stesse cose nostre, in misura molto più grande, ma non ha mai perso la speranza che Dio lo avrebbe resuscitato, che Dio l'avrebbe salvato. Se siamo certi che la pietra scartata dai costruttori diventa testata d'angolo, quando veniamo scartati da qualcuno a cui abbiamo fatto del bene e ci tratta male, ma se noi rimaniamo nel bene, nella preghiera, rimaniamo nella carità, amiamo i nostri fratelli, ma avremo tanti altri che verranno a cercarci, che ci ameranno, che vorranno stare con noi. Mentre se ci richiudiamo nel nostro risentimento, nella nostra rabbia, invece di diventare anche noi una pietra su cui viene edificata la Chiesa, ci scartiamo da soli. Ci scartiamo da soli. Invece di vincere il male con il bene, veniamo vinti dal male. Ma appunto questa vittoria sul male non è possibile con le nostre forze. Amare i propri nemici è il vertice dell'amore, che Gesù ci indica la strada. Come amare i nostri nemici? Inizia a pregare per loro. Puoi essere arrabbiato o nero con loro, ma già pregando per loro ti incammini verso la liberazione del tuo cuore. Perché finché noi siamo arrabbiati con gli altri, il nostro cuore non trova pace, non trova gioia, non trova felicità. Quando invece in forza del perdono ricevuto da Cristo, in forza della grazia di Cristo, noi riusciamo a dimenticare anche noi il male subito, a perdonare, allora veramente diventiamo anche noi una piccola testata d'angolo, una piccola pietra su cui l'edificio della Chiesa si edifica. Pronto?
Pronto.
Pronto, come ti chiami?
Pronto.
Sì, come ti chiami?
Roberta.
Roberta, da dove chiami?
Da provincia di Torino.
Da Torino, bene, siamo vicini. Provincia. Dimmi, Roberta.
Volevo ringraziarla per il salmo, perché è quel salmo che io mi rifugio quando sono un po' triste e non vedo tanta luce intorno a me. E tutto il suo discorso è stato molto bello, volevo ringraziare.
Bene, grazie Roberta di quello che ci hai detto, perché è un buon consiglio per tutti, Ecco, quando siamo, hai detto, quando non vediamo la luce, rifugiarsi nei salmi, ripetere i salmi, soprattutto ci sono dei salmi che ci parlano di più. Sicuramente questo salmo ha parlato di più al cuore di Gesù. Ci sono dei salmi che ci parlano di più e quando siamo in difficoltà rifugiamoci in quelli. Ecco, allora ci immedesimiamo nella vita di Cristo, ci immedesimiamo nella vita dei profeti che hanno scritto i salmi, ci immedesimiamo nella vita dei santi che hanno rivissuto la loro vita attraverso i salmi. Viviamo, anche se siamo nel mondo, viviamo la vita dei monaci, che vivono tutto quello che gli accade, rivivono tutto quello che gli accade nelle parole dei salmi. Il segreto per entrare nei salmi, il segreto per entrare nella Sacra Scrittura, il segreto perché la Scrittura ci parli è partire da quella parola che ci colpisce, da quella parola che ci trafigge l'anima, da quella parola che lo Spirito Santo ci fa arrivare al nostro cuore proprio in quel momento, perché in quel momento abbiamo bisogno di quella parola. Ecco, quindi grazie Roberta. Pronto?
Sì, buonasera.
Buonasera, come ti chiami?
Allora, io mi chiamo Romana.
Romana, da dove chiami?
Chiamo sotto la Spezia. Beh.
Ah, bene. Allora dimmi, Romana.
Allora, io intanto volevo ringraziarla perché stavo ascoltando il commento, tutto quello che ha spiegato sul 117, il Salmo. Ma quello che mi ha colpito in modo particolare è stato riguardo quello di San Benedetto. Mi sente?
Sì, ti
Allora?
sento,
Ah,
sento.
mi scusi.
Continua, continua.
Ah, succede perché mi era successo un fatto con una persona alla quale sono molto legata. Però la persona con la quale vive non era una persona pulita, diciamo, e mi hanno ferito tanto. Però l'unica cosa buona che io ho fatto fino adesso, ho fatto celebrare sempre delle messe, le preghiere. E poi invece in questo periodo mi era venuta l'idea di abbandonare tutto, di non fare le messe, di non pregare più, perché dico, intanto queste persone non meritano questo lato mio buono, cristiano, diciamo. Invece con lei qualcosa si è acceso stasera, perché dico, allora stavo facendo, grazie a Dio, delle cose buone e poi questo Satana mi stava tentando di portarmi su una strada sbagliata, per questo volevo dirle grazie. Ecco, non so.
Grazie a te Romana, e quello che hai detto è importante, ti ringrazio perché è un'esperienza che attraversiamo tutti, no? Una persona a cui eri molto legata ti ha ferito tanto, pensiamo a Gesù ferito da Giuda, uno che aveva vissuto 3 anni con lui, uno degli apostoli. Allora c'è un altro salmo che dice: se fosse insorto contro di me un avversario, da lui mi sarei nascosto. Un avversario non può ferirci più di tanto interiormente, sappiamo già che è contro di noi, ma sei tu, mio compagno e confidente. Verso la casa di Dio camminavamo in festa. Allora il cuore del salmista è straziato. Soprattutto quando a ferirci è una persona nella comunità cristiana con cui abbiamo fatto un cammino di fede, un nostro amico. Ecco, ma è qui la grande prova. rispondere al male col bene. È lì che diventiamo cristiani. È lì che seguiamo il nostro maestro. Tu hai detto, ho fatto celebrare delle messe, pregavo, ma Satana ci tenta. Dice, queste persone non lo meritano. Ma perché noi meritiamo la vita? Noi meritiamo il perdono che nella confessione Gesù ci dà sempre? Noi meritiamo l'Eucarestia? Ci è tutto donato gratuitamente. Allora, rispondere al male col bene. Cercare, e questo è un consiglio pratico importante che voglio condividere con voi, cercare di coltivare il ricordo. Quando finisce la nostra giornata, ci fermiamo un attimo nell'esame di coscienza, prima di tutto cerchiamo di ringraziare per tutte le cose belle e buone che il Signore ci ha donato nella giornata. E se noi ci fermiamo a guardarle, almeno tre cose belle che il Signore ci ha donato, e poi ci fermiamo a pensare almeno tre cose che hanno ferito il cuore di Dio, qualcosa di male che abbiamo fatto, e qui dobbiamo chiedere perdono. Allora noi spostiamo l'occhio della nostra mente invece che sul male che ci hanno fatto gli altri, sul bene che Dio ci ha dato anche attraverso tante persone e sul male che facciamo noi, che ci fa diventare umili, ci fa chiedere perdono e poi ci dà la forza di perdonare. Un giorno, concludo con questo piccolo episodio, nella vita di un parroco, ma capita nella vita di tutti, una signora aveva avuto un piccolo alterco con una signora che mi sembrava mi avesse trattato male perché pretendeva da me qualcosa che io non potevo fare. E mi ero irritato. E tutta la giornata sono stato a pensare a questa signora che mi aveva irritato. A un certo punto, forse illuminato dallo Spirito Santo, mi è venuto un pensiero. Ma in questa stessa giornata, quante persone mi hanno sorriso, mi hanno trattato bene, con gentilezza? Tante. E perché io mi ricordo solo, continuo a ricordarmi di quella che mi ha trattato male? Sì, dice San Tommaso, perché il cuore dell'uomo è fatto per il bene e quindi rimane particolarmente ferito dal male. È vero. Sì, perché il demonio è furbo. Ci fa ricordare il male subito, così noi ci inacidiamo e non facciamo più il bene. E siamo tristi, che il demonio ci vuole rattristare, non ci vuole donare la gioia. Ma se noi smascheriamo questo meccanismo e iniziamo a fissare l'occhio della nostra attenzione sul bene, se ci rifugiamo nella preghiera, celebrate il Signore perché è buono e meditiamo tutto il bene che riceviamo, piano piano veniamo liberati dal risentimento, magari ci vuole, quando le ferite sono profonde, ci vuole tanto tempo, e riusciamo a amare liberamente, perché è così bello amare senza sperare il contraccambio. Quando si ama così, poi c'è tanta gente che inizia ad amarci, ci vuole bene, entriamo in un altro mondo alla scoperta, donandoci gratuitamente di quanti ci amano gratuitamente, perché le persone cercano coloro che amano, cercano coloro che hanno il cuore nella pace e nella gioia, e quindi magari lasciamo perdere la persona che ci ha ferito, non ce ne ricordiamo più, e ci sono tante altre persone che invece vogliono stare con noi e ci vogliono bene. Carissimi, siamo ormai arrivati alla fine, vi ringrazio della vostra partecipazione, delle vostre domande, dei vostri interventi e auguro a tutti una settimana santa, una settimana di preghiera, una settimana di immedesimazione col cuore di Cristo che muore e risorge per noi. Concludo donandovi la mia benedizione per l'intercessione della Beata Sempre Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Buona serata a tutti e grazie.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.